L'archeologo musicale. Archeologo musicale. Archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, questa è la nuova trasmissione dell'archeologo musicale, una trasmissione che io condurrò insieme al mio carissimo amico Ignazio Zorzetti. Ignazio, ci sei?
Ci sono, ti ringrazio molto dell'invito e saluto tutti i nostri ascoltatori di ADMR Rock Web Radio e ADMR Radio, sono in DAB per la Lombardia.
Benissimo, e questo filo diretto tra Napoli e Flero, con i potenti mezzi di ADMR Rock Web Radio, anche in DAB, come ha ricordato Ignazio. Questa è una trasmissione che sarà un poco spiritosa, a mio avviso, perché grazie a anche tutto il materiale che ha trovato Ignazio, affronteremo quello che è un tema abbastanza discusso in ambito musicale, che è quello dei cosiddetti, la parola la dobbiamo dire, i cosiddetti plagi. Ma né io né Ignazio sicuramente avremmo la presunzione di dire che una canzone piuttosto che un'altra è sicuramente un plagio, quindi parliamo di casi di presunto plagio che sono stati affrontati nel corso del tempo in ambito musicale, soprattutto qua stiamo parlando di musica pop, chiaramente musica pop rock.
Diciamo Lelio che possiamo parlare di canzoni che si assomigliano.
Sì, infatti il titolo di questa trasmissione che ho pensato è Canzoni allo specchio, o sottotitolo ancora Quelle che si somigliano, cioè perché molte canzoni si somigliano, non per questo possono essere definite plagio. Molti casi sono stati affrontati in sede giudiziaria e Ignazio ha approfondito questo aspetto. Altri casi invece sono soltanto casi di canzoni che si somigliano. Poi dobbiamo anche dire che le note sono 7, quindi è inevitabile che a un certo punto ci possa essere una certa assonanza fra due canzoni. Ok, fatta questa premessa, partiamo con il primo caso. Il primo caso è rappresentato dalla canzone degli ABBA, Gimme Gimme Gimme, e dalla canzone di Madonna, Hang Up. Quindi ci ascoltiamo queste canzoni mixate fra di loro e poi ne parliamo. Buon ascolto. We'll be right back. Ecco, abbiamo ascoltato questi due brani mixati, subito partiamo con un'atmosfera dance. Ignazio, dai.
Hang Up è un singolo del 10º album di una Confession on the Dance Floor. Il singolo, come avrete ben sentito, contiene un campionamento di Gimme, 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 Heaven After Midnight, pubblicato nell'ottobre 79 dagli ABBA, il gruppo musicale pop svedese che conoscete benissimo. Gli ABBA non hanno mai praticamente mai concesso i diritti di una canzone, tranne in due casi. L'ultimo è quello di Madonna, che per farlo lei stessa ha detto che li ha praticamente pregati, scrivendo una lettera di suo pugno. Vuol dire che se gli ABBA hanno concesso i diritti e non a qualcun altro, ci sarà un motivo più che valido. Probabilmente il rispetto nei suoi confronti e non per denaro. In questi anni il campionamento di brani famosi è all'ordine del giorno, specialmente nella musica dance. Senza quelli non si andava da nessuna parte.
Praticamente questo è un caso, tra virgolette, di presunto plagio sui generis, perché in effetti questo è tutto un fatto concordato, per questo è un brano campionato, come giustamente hai detto tu. Poi non sappiamo effettivamente se poi dietro ci sta comunque anche una questione di accordo che non è sfociato, non è assolutamente sfociato il caso nelle aule giudiziarie, c'è stato un accordo, ma secondo me i soldi hanno avuto la loro parte. Certo.
Pecunia non olet.
Assolutamente. Benissimo. Ovviamente i brani erano uguali in questo caso, quindi non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio, anche perché poi il fatto che ci sia stato un accordo toglie qualsiasi dubbio in merito. Il secondo brano è il brano di Albano Carrisi e Romina Power, I cigni di Balaca, contro Michael Jackson e il brano Will You Be There. Questa è davvero una cosa molto molto raffinata, questo caso. Ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo.
Bengala, il Gange è la tua vela, voglio seguire nel magico mondo di Balaka.
Quel fiume tornerò, il tuo canto ascolterò.
The river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother. Will you be there?
Allora, abbiamo ascoltato le due canzoni. Innanzitutto mi correggo perché, come giustamente ha cantato Albano e come ha pure puntualizzato Romina, è Balacà, non è Balaka, ho sbagliato l'accento, però io rimango esterrefatto, Ignazio, a me sembrano proprio uguali, tu che dici?
È una canzone che abbiamo almeno io l'ho scoperta per caso, è clamoroso, secondo me il fatto è clamoroso, perché quando Carrisi decide di denunciare Michael Jackson sostenendo che lui l'idea sembrasse i suoi film di Balaka, la denuncia fu fatta presso il Tribunale di Roma, che decise addirittura di ritirare l'album Dangerous, di cui faceva parte Will Jupiter.
Onestamente, per carità, noi abbiamo detto che non ci permettiamo di trarre delle conclusioni da parte nostra, sono dei casi che noi esaminiamo, poi la giustizia ha fatto il suo corso. A me le canzoni mi sembrano uguali. Va bene.
Però, Celio, volevo dirti che la storia non finì lì, perché 2 anni più tardi il presidente della sezione di Milano condannò Jackson a pagare 4 milioni di lire e 9 milioni di spese processuali per violazione della legge sul diritto d'autore. Dopo 2 mesi il tribunale di Milano ribaltò la sentenza e ribadì che Jackson non aveva copiato. Nel 2001 Jackson fu assolto del reato anche a Roma.
Bah. Comunque, effettivamente è un caso singolare. Diciamo che, ecco, facciamo una piccola precisazione. È chiaro che quando questi casi sono sfociati in giudizi ci sono state delle verità processuali che poi sono quelle che sono state sacramentate nelle sentenze. Quindi c'è una verità processuale, quindi quella che deriva dall'esame degli atti e dalla decisione dei giudici. Poi è chiaro che a monte c'è la verità reale, che certamente non possiamo sapere né io né Ignazio né gli stessi giudici. La verità reale la possono sapere soltanto i personaggi che sono stati coinvolti in questi casi, cioè chi ha, diciamo tra virgolette, pubblicato la canzone che in qualche modo si rifaceva ad un'altra canzone. Quindi soltanto queste persone sanno nel loro animo se effettivamente lo hanno fatto intenzionalmente. Poi sulla questione della intenzionalità parleremo dopo. Benissimo, allora adesso andiamo a un artista che a me, anzi a due artisti che a me e a Ignazio stanno nel cuore. Parliamo di Chuck Berry e dei Beach Boys. Le canzoni sono Sweet Little 16 di Chuck Berry e Surfing USA dei Beach Boys.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16, she just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstanding in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis.
Inside, outside, you
all over the land.
Inside, outside, you
all.
Ecco, abbiamo ascoltato questi due pezzi, tipico rock and roll in tutti e due i casi. Ignazio, che cosa sei andato a scovare?
Ma sono andato a scovare che nella scaletta dei loro concerti i Beach Boys aprivano spesso le canzoni del pioniere Chuck Berry, ma Sweet Little Sister nel 58 mandò fuori di testa Brian Wilson. Ispirato da tutti i riferimenti alle città americane, ha riscritto la canzone come una specie di inno, con un testo dedicato alla costa del Pacifico. Lui ha detto che intendeva scrivere un tributo al chitarrista, ma gli avvocati di Chuck Berry non erano d'accordo e fu denunciato per plagio. Preoccupati della causa legale, il manager dei Beach Boys e il padre di Wilson accettarono di cedere i diritti alla Art Music, cioè a Chuck Berry. Però il nome del chitarrista apparirà nella lista degli autori solo a partire dal 1966. Questo è il primo e grande caso di plagio della storia.
Sì, infatti fu un plagio abbastanza... Oddio, usiamo sempre questa parola plagio, però... Allora, caso di plagio, ecco qua. Caso di presunto plagio. Sì, fra l'altro sono quei casi di canzoni che tutto sommato traggono spunto dal blues, che poi nella forma poi del rock and roll, quindi ai famosi tre accordi, dalla progressione di tre accordi di piccole scale, che in buona sostanza poi veri casi di plagio ce ne sono stati, ma davvero molto pochi, perché come vedremo dopo, per quanto riguarda il blues, la questione della imitazione è abbastanza marginale. Ora ascoltiamo un caso davvero molto importante che ha fatto la storia, perché ascolteremo il brano dei The Chiffons, Is So Fine, e il brano di George Harrison, la celeberrima My Sweet Lord.
Do-lang, 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 he's so fine.
Allora, questo caso effettivamente fu eclatante all'epoca, forse uno dei casi di cui si è parlato di più. Io devo dire la verità, facendo questa trasmissione, ascoltando queste canzoni, io mi rendo perfettamente conto che è difficile non pensare che ci sia una grossa similitudine. Io queste canzoni, soprattutto nella parte principale, queste due canzoni, le sento molto simili. Ignazio, parlaci di questo caso importante allora.
Questo questo caso divenne il caso, come si dice, importante da tutti i punti di vista, perché vide George Harrison contro le Chiffons. Harrison divenne il primo Beatle con un brano solista primo in classifica, My Sweet Lord. Il tema del brano era lontanissimo dal pop degli anni 60, ma musicalmente c'era una somiglianza abbastanza marcata con He's So Fine, la hit del 62 scritta da Ronnie Mac per le Chiffons. Negli anni successivi la band ha addirittura registrato la sua versione di My Sweet Lord, ma Harrison dichiarò di essersi ispirato a Oh Happy Day, inno di pubblico dominio. Poi nella sua autobiografia ha messo la sua somiglianza. Il giudice decise che Harrison era colpevole di plagio inconscio e gli diede una multa di $1,500, ridotta a 500. Non mi sento in colpa, dice Harrison, anzi, ho aiutato molti a uscire dall'eroina. So perché ho scritto quella canzone e i suoi effetti hanno superato la battaglia legale. Perché, diceva, è importante, oltre ad aver introdotto nel lessico popolare la frase plagio inconscio, la decisione del giudice rappresenta un irrigidimento degli standard sui copyright, inaugurando una stagione di cause facilissime.
Sì, perché praticamente ha costituito un precedente giurisprudenziale, aprendo un filone su questo tipo di situazione, perché ecco, il concetto di plagio inconscio è importante spiegarlo, perché è un concetto giuridico secondo il quale, ecco, un autore può essere ritenuto responsabile di violazione del diritto d'autore anche se non ha copiato intenzionalmente un'opera preesistente. Quindi praticamente si esclude che ci sia una intenzionalità. Quindi, ecco, parlando semplicemente, si esclude il dolo, ma si verifica quando una persona riproduce senza, diciamo, rendersene conto un'opera che aveva ascoltato o conosciuto in passato, credendo erroneamente di averla creata autonomamente. Ecco la questione dell'inconscio. Se io creo una canzone, però siccome, ecco, nella mia mente ci sono dei passaggi musicali che ho ascoltati in passato, io senza volerlo riproduco nella mia canzone, tra virgolette, nuova, questi passaggi musicali, ma lo faccio in modo inconscio e quindi non doloso. Nonostante questo, nel caso di Harrison e delle Chiffons, il giudice stabilì che praticamente, anche se era un qualcosa di non voluto, comunque il plagio sussisteva, probabilmente con una gradazione inferiore rispetto al plagio intenzionale, però questo aprì come precedente giurisprudenziale tutta una serie di casi successivi. Ok, questo è archiviato, questo caso, carissimo Ignazio, ed ora andiamo sempre al nostro amico Chuck Berry con la canzone You Can't Catch Me e ai Beatles con Come Together.
I bought a brand new airmobile, custom made, 'twas a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings, pushing on the button and you will hear her sing. Baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee wee hours, I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me, baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool. With my baby last Saturday night.
Here come old flat top, he come grooving up slowly, got you eyeball.
Allora, sappiamo innanzitutto che i Beatles, Lennon in particolare, un grande fan di Chuck Berry, un punto di riferimento dei Beatles. Comunque nel 69 Morris Levy, il proprietario della casa discografica di Chuck Berry, accusò John Lennon di avere plagiato You Can't Catch Me in Come Together, per via soprattutto della somiglianza un poco nel ritmo e in quella frase Here Come Old Flat Top, chiaramente ripresa dal brano di Berry. Cioè praticamente a un punto della canzone di Chuck Berry ci sta proprio questa frase Here Come Old Flat Top, che poi in Come Together è Here Come On Old Flat Top, e quindi comincia la famosa strofa di Come Together. Per evitare una lunga battaglia legale, Lennon accettò un accordo extragiudiziale. Evidentemente anche in virtù dell'ammirazione verso il maestro Chuck Berry, avrebbe registrato alcune canzoni pubblicate da Levy per compensarlo. Tuttavia la vicenda si complicò quando Levy pubblicò senza autorizzazione Roots John Lennon Sings the Great Rock and Roll Hits, un disco con delle demo e delle cover che Lennon stava registrando. Ne seguì un'ulteriore causa, questa volta intentata da Lennon, che portò Levy a pagare i danni. Quindi c'è stata una doppia azione, un'azione prima del proprietario della casa discografica di Chuck Berry e poi una controazione di Lennon. Comunque, che dire, due grandissime canzoni. Andiamo avanti e il prossimo pezzo, pezzo ultra famoso, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, con Stevie Miller, The Stevie Miller Band, Take the Money and Run. Due grandi pezzi, due grandissimi pezzi, a parte quello celeberrimo dei Lynyrd Skynyrd, anche questa Take the Money and Run della Steve Miller Band. tratta dall'album Fly Like an Eagle, veramente un grandissimo disco. Tuttavia, in questo caso non ci fu una vera e propria battaglia legale, perché c'è una somiglianza evidente nel ritmo e nell'introduzione della chitarra, e ci sono state molte discussioni su questi aspetti. Steve Miller pubblicò Take the Money and Run nel 76, due anni dopo Sweet Home Alabama. Il riff di apertura e il groove ricordano molto da vicino l'altro brano, ma diciamo che nessuna delle due parti intentò una causa per plagio. In realtà dobbiamo anche dire che nel rock, nella musica pop, è abbastanza comune che ci siano delle strutture ritmiche che si ripetano, e in questo caso sembra più un'ispirazione che un plagio vero e proprio. Anzi, io direi anche una cosa spiritosa su questa: se noi vediamo i tre accordi di queste due canzoni e pensiamo un poco anche alla canzone del sole di Battisti, quindi diciamo che non possiamo neanche immaginare che Battisti possa essere stato plagiato da Lynyrd Skynyrd o da Steve Miller. Ecco, questo per spiegare che ci sono delle successioni di accordi che sono abbastanza comuni nella musica rock. Tu che ne pensi, Ignazio?
Sì, è veramente un caso eclatante. Volevo aggiungere, che non ha niente a che fare con i plagi, perché il brano si chiama Sweet Home Alabama e non Sweet Home Florida. Il brano non ha a che fare con una tragica mancanza di casa e dei cieli blu dell'Alabama, ma è stato scritto da Van Zandt in risposta a un paio di brani di Neil Young, Southern Man e per l'appunto l'Alabama.
Certamente, anzi ci sta proprio una frase in cui viene citato Neil Young, ecco, mi ricordo perfettamente, una giustissima considerazione da parte di Ignazio. Ok, comunque sia, stiamo ascoltando grandissima musica. E adesso andiamo ai nostri amici Creedence Clearwater Revival, e c'è una battaglia in famiglia, perché qua abbiamo la canzone di Creedence che è Run Through the Jungle e John Fogerty in prima persona, quindi diciamo la società Creedence Clearwater Revival contro il suo amministratore John Fogerty. The Old Man Down the Road. Ce le ascoltiamo e poi Ignazio ce ne parlerà a dopo. You got to jump up, run away. You got to hide it, hide. E allora, due grandissime canzoni partorite dalla stessa mente, ecco, però adesso Ignazio ci spiega dei risvolti particolari. Da Ignazio.
Questo brano diventa un caso perché la separazione di Poverty con i compagni dei Killers di Water Revival, uno dei più grandi gruppi della storia, e la loro etichetta, la Fantasy Records, è stata così rancorosa che Luigi Poverty si rifiutava di suonare le canzoni per 15 anni. Poi nel 1985, quando ha pubblicato il suo disco Centerfield, un successore della Fantasy Records, lo denunciò per plagio. The Old Man on the Road, diceva l'etichetta, era troppo simile a Run Through the Jungle, un brano che lo stesso Poverty aveva scritto per i Creedence. Quando fu avviato il processo, seduto al banco dei testimoni con la chitarra in mano, Poverty dimostrò senza problemi le differenze tra le due composizioni e il giudice gli diede ragione. A questo punto il musicista ha intentato la sua causa contro l'etichetta per recuperare le spese legali. Il caso arrivò fino alla Corte Suprema, che diede naturalmente ragione a Poverty.
Ma fantastico, fantastico pensare che ci siano tutti questi aneddoti che rappresentano veramente un capitolo copioso nella musica, cioè non sono aspetti prettamente musicali, ma sono aspetti che fanno parte della storia della musica rock. Quindi è molto interessante, cioè sono dei casi che effettivamente sono molto più di quelli che possiamo pensare, un vero e proprio filone che fa parte della giurisprudenza collegata all'affare musicale. Quindi la musica pop, proprio per il fatto che presta il fianco a delle imitazioni più o meno inconsce, e quindi è terreno fertile per questo tipo di situazioni. E io direi di andare avanti. Ed ora
Lilio,
dimmi.
Lilio, pensa che non è un caso di plagio, ma io quando sento Blockbuster del circo fa tan 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 tararara, e dei gingini di David Bowie che comincia uguale tan tararara tan. Provo ad ascoltare l'inizio, l'intro di
sicuramente io mi rifiuto di pensare che siano casi di plagio per un semplice motivo, che sono 2,45 giri che io quando avevo 13-14 anni convivevano nel mio mangiadischi.
Consumati.
Fra l'altro erano, come puoi sicuramente ricordare, entrambi dell'etichetta RCA, bellissimi, quell'etichetta gialla, fantastica, Blockbuster degli Sweet, The Gingine di David Bowie, dei pezzi fantastici.
E ve ne ascolto ancora, per intanto.
Ma assolutamente sempre, è quella musica che è appunto legata insomma a momenti magici della nostra adolescenza. Andiamo avanti e adesso andiamo a un grande, grandissimo Marvin Gaye con la canzone Gotta Give It Up e Blurred Lines di Robin Schicke, che io onestamente questo personaggio io non lo conosco, poi ce ne parlerà Ignazio. Ascoltiamoci le due canzoni e vedremo che comunque anche qui c'è una certa similitudine. Bene, allora abbiamo ascoltato questi due brani, ora ce ne parla Ignazio. Ignazio, vai.
Parliamo di Robin Thicke contro Marvin Gaye. Blood and Wine di Robin Thicke, scritta da Con Farrell nel 2013, contro Got to Give Up di Marvin Gaye. Il caso fu nell'aprile del 2014, la famiglia di Marvin Gaye denunciò il colosso pop di Robin Thicke, Blood and Wine, per l'eccessiva somiglianza con Got to Give Up, registrato da Gaye nel 1977. Insieme a Thicke vennero denunciati Pharrell Williams e il rapper TJ della Universal, che era la casa discografica. Ne uscì nel 2015, ma Thicke e Williams non furono altrettanto fortunati. Una giuria di Los Angeles li giudicò colpevoli, condannati a pagare 7 milioni di dollari alla famiglia di Gaye, che chiaramente il giudice abbassò a 5 milioni di dollari, una delle somme più alte della storia del copyright musicale. Se si giudica solo lo spartito, Got to Give Up e Blood and Wine non si somigliano granché, ma in questo caso il fattore sono gli arrangiamenti in studio, il cosiddetto walking bass, le voci di sfondo e il cowbell, che è stato considerato ogni aspetto della canzone. La corte disse che Blood and Wine rubava l'atmosfera del brano di Gaye, un qualcosa che non era mai stato protetto dalla legge sul diritto d'autore. Gli esperti legali e artisti lo considerano un precedente molto pericoloso e un handicap per tutti quelli che creano qualcosa di ispirato a qualcos'altro. Qui puoi dire qualcosa anche tu, Lelio, perché...
No, dico che praticamente sicuramente il groove delle due canzoni è molto simile, però diciamo il groove nell'ambito rhythm and blues, insomma, è abbastanza quello, il territorio musicale è quello. No, volevo fare una battuta. Qua ci sono, come sempre, tutta una serie di interpretazioni particolari. Secondo me, in alcuni casi si è davvero molto molto fiscali, in altri lo si è meno da parte dei giudici. Secondo me, in questo caso, effettivamente andare a scovare proprio gli elementi di grande somiglianza tali da considerare questo un plagio, ma onestamente ce n'è voluto. Mi pare un poco di fare un parallelo con il VAR nel calcio, cioè praticamente chi interpreta in un modo, poi il VAR interpreta in un altro modo. Questo fa parte anche un poco del territorio, insomma, giurisprudenziale, che ogni caso poi crea a sua volta un nuovo caso. Ora andiamo ai Counting Crows con Walkaways e addirittura a Luciano Ligabue, Una vita da mediano, dedicata a Oriali. O no, non so se fosse dedicata a Oriali sta canzone, Ignazio.
Sì, sì, era dedicata a Oriali.
Oriali che ora fa parte dello staff dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, quindi ce lo dobbiamo tenere buono. Ok, ci ascoltiamo allora queste due canzoni.
Gotta rush away, she said. Been to Boston before. Anyway, this change I've been feeling doesn't make the rain fall. No. Da mediano a recuperar palloni, nato senza piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano.
Ecco, allora, la canzone dei Counting Crows del 1996 faceva parte dell'album Recovering the Southern Light. E poi c'è questa Una vita da mediano di Ligabue del 1999. In questo caso non ci fu alcuna causa legale, ma molti notarono, e lo notiamo anche noi, una forte somiglianza nella melodia e nella progressione degli accordi. Diciamo che la questione in questo caso non fu mai affrontata ufficialmente, Ligabue non ha mai commentato direttamente l'eventuale ispirazione. Tuttavia, data la struttura semplice e piuttosto comune del brano, è probabile che si tratti di una coincidenza o di un'influenza, ecco, inconscia, più che di un vero plagio. Poi, non essendoci stata una battaglia legale, la cosa non è stata approfondita. Effettivamente è una progressione di accordi che nella musica pop è abbastanza usuale. Però, puntini, niente, non ho detto niente. Ignazio, tu che cosa ne pensi?
Ah, sono del tuo parere, c'è una somiglianza abbastanza clamorosa, però mi meraviglio anch'io come non sia mai stata indetta una battaglia legale, però gli esperti, quelli che conoscono, hanno riconosciuto subito che c'era qualcosa di simile.
Posso fare una battuta? Certo. Mi viene da pensare che i Counting Crows non abbiano mai ascoltato Ligabue. Punto. Andiamo avanti.
Anch'io.
No, è probabile che i Counting Crows, ecco, non abbiano mai acquistato un CD di Ligabue. Andiamo avanti, non voglio essere polemico. E andiamo avanti. Ascoltiamoci ora. Con la scaletta cartacea, abbiamo ancora le scalette cartacee.
Ho visto, la tengo, è troppo bella.
Fantastico, scritta a penna con la Bic. Volevo ricordare che i Counting Crows, non so se l'ho detto, il pezzo era Walkaways. Va bene. Allora,
dicono della penna Bic, la Valentic. No, vale un fico, non vale niente. La penna Bic, la Valentic.
Non dire parolacce.
No, fico.
Vabbè,
fico,
ok.
Maschio, okay.
Va bene, allora andiamo avanti. Sei un birichino, Ignazio. Andiamo avanti con You Lewis and the News, una bella band che mi piaceva tanto, con I Want a New Drug. Ray Parker Jr. con il tema dalla colonna sonora del film Ghostbusters. Ce li ascoltiamo e poi Ignazio ci farà la sua prolusione.
Feel free. I want a new job. One that won't hurt my head. afraid of no ghosts.
Eccoci qua. Ai ai ai, mi diceva il grande Mike Buongiorno. Ai ai ai, qua proprio la somiglianza è molto netta. Ignazio, che ne dici?
Signora Longari, il caso anche questo è favoloso. Devi sapere, caro archeologo musicale Leggio Menicocci, che i produttori del film che avevano chiesto a Lewis di scrivere il tema di Ghostbuster, ma l'autore era già impegnato con un'altra commedia, Ritorno al futuro, e si rifiutò. Così chiesero a Ray Parker Jr., Ray Parker Jr. lo chiamano i vecchi DJ, assicurandosi che il film avesse il suono alla Lewis, o almeno così si pensava. Lewis ha denunciato Parker per il plagio di I Want a New Girl. Però c'è un finale rosa che hanno patteggiato a condizione che entrambe le parti non parlassero in pubblico della cosa. Tutto andò come previsto. Poi, una sera, Lewis, inebriato dalla birra, infrange l'accordo con un'intervista a Behind the Music di Few Eight One e Parker lo denunciò di nuovo.
Sì, quindi praticamente un caso di denuncia a catena. Vabbè, comunque. Adesso andiamo avanti e andiamo a un pezzo del grandissimo, grandissimo Sergio Endrigo, Nelle mie notti, raffrontato al tema della colonna sonora del film Il postino, composta da Luis Bacalov.
Nelle mie notti più solitarie, tu la mia mente fai prigioniera, ma forse ardita è la salita, son tanti gli anni che ci dividono, uno straniero nel tuo pensiero, il grande uomo che io già sono, ma come il mare ascolta il vento, nelle tue mani mi lascerei andare, e io già sogno di naufragare su dolci coste da scoprire e fondi scuri vivranno al sole e senza età mi sentirò l'amore e quante donne.
Sergio Endrigo, sicuramente abbiamo ascoltato, un grandissimo, grandissimo autore, grandissimo cantante, un grandissimo interprete della musica italiana. spesse volte secondo me non tanto considerato, ma per me è un fuoriclasse, e anche per Ignazio, lo so. Il caso di questa canzone è Nelle mie notti, raffrontata alla colonna sonora appunto del Postino di Luis Bacalov. Qui stiamo parlando di un compositore e direttore d'orchestra di altissimo livello. Fra l'altro Bacalov, ricordiamo, aveva contribuito al concerto grosso dei New Trolls e anche a un disco degli Osan, la colonna sonora di Milano Calibro 9, quindi un grandissimo, grandissimo musicista. Nel 2001 la famiglia di Endrigo intentò una causa contro Bacalov, sostenendo che il tema principale di questo film fosse un plagio della canzone Nelle mie notti. Dopo un lungo iter giudiziario, nel 2013 la Corte d'Appello di Roma riconobbe che Bacalov aveva effettivamente ripreso elementi significativi del brano di Endrigo e stabilì un risarcimento per gli eredi del cantautore. Bene, direi, Ignazio, cosa osservi?
Il film da dove è tratto questa L'aria delle mie notti ha avuto degli Oscar, è un film bellissimo che... È il Postino, giusto?
Sì.
Ho letto che nel 2013, a 8 anni della scomparsa di Endrigo, e 17 dopo l'avvio della causa, le parti raggiunsero un accordo grazie alla Sugar Music. Sugar Music, lo sai di chi è, vero?
Di Piero Sugar, sì, e Caterina di Caselli. Caterina Caselli, sì, sì.
Furono infatti i nuovi editori a convincere il compositore a accettare la transazione, che consentì di sbloccare il monumentale flusso di proventi dalla bella vertenza di plagio. Allora Bacalov accettò di riconoscere la copaternità della musica, mettendo così termine al rimpallo tra aule giudiziarie. Comunque la canzone è bellissima, quella di Endrigo è meravigliosa, è una poesia.
Fantastica. Ed ora andiamo a toccare un argomento, diciamo, spinoso. Spinoso perché coinvolge un altro grande della musica pop rock blues italiana, che è Zucchero Fornaciari. Zucchero, chiaramente ci riferiamo a un brano di Joe Cocker. Joe Cocker, Hitchcock Railway, contro Zucchero, per colpa di chi? Ascoltiamoli.
Yeah.
E siamo sempre qui da ADMR Rock Web Radio, la trasmissione dell'archeologo musicale Lelio Menicocci in collegamento con Ignazio Dorzetti. E questa canzone di Joe Cocker, Hitchcock Railway, che ha un tiro eccezionale, questa è una canzone fantastica, che praticamente è una di quelle che io ho nei miei cromosomi. Grandissima interpretazione di Joe Cocker. E il Joe Cocker italiano è Zucchero Forneciari. Ignazio, cosa ne pensi?
Allora, la canzone Per colpa di chi è praticamente uguale a Hitchcock Railway, scritta da Donald Dunn, suo secondo album, Joe Cocker. A me viene in mente anche un'altra canzone di Zucchero che non è stata accusata né di plagio per niente, è Accendi un diavolo in me, che dice accendi un diavolo in me, e mi viene in mente Joe Cocker che cantava And the high town we went. Che dici, Lelio?
Innanzitutto vedo che sei molto intonato, Ignazio. Oh, ma allora, qua il discorso è molto semplice, qua dobbiamo anche però renderci conto che secondo me, ecco, voglio essere buono con Zucchero, che poi fra l'altro è un personaggio che mi è anche simpatico sotto alcuni aspetti, perché è uno di quelli che ha sempre ammesso di aver pagato, di pagare un tributo fortissimo nei confronti del proprio mentore, che è appunto Joe Cocker. È un poco quello che è avvenuto tra Bobby Solo oppure Little Tony nei confronti di Elvis, cioè loro sono personaggi che hanno sempre vissuto con il mito di questi grandissimi artisti d'oltremanica. Secondo me è più una imitazione che sfocia nella devozione, quindi diciamo che se è un peccato, è un peccato veniale. Ed ora andiamo a Muddy Waters con You Need Love, e ai Led Zeppelin con la grandiosa What a Load of Love. Buon ascolto.
You got yawning and I got funny, baby you look so sweet and cunning, baby way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. Oh, you make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice.
Ignazio, vai, dimmi tutto.
Questi due brani dei Led Zeppelin devono più di qualcosa ai classici del Chicago Blues di Willie Dixon. Il testo di What a Load of Love, un classicone, ha parti identiche a quello di You Need Love, cantata da Muddy Waters, ma con Bring It Home la presenza del materiale originale è ancora più evidente. Jimmy Page ha preso in prestito l'intro e la coda del brano di Sonny Boy Williamson, famoso per uno, è uno di quelli che suonano dentro un pezzo di ferro, dicono a Roma, un grande armonicista. Dixon non la vedeva allo stesso modo e ha fatto causa alla band nel 72 e poi nell'85 per Wall of Love, che nel frattempo era diventato un classicone. Il nome di Dixon comunque è inserito nei crediti di entrambi i brani insieme a quelli dei membri della band. Nonostante tutto però Plant è convinto che quello di Wall of Love non sia un plagio. Diciamo che ti beccano solo che quando sei famoso.
Diciamo che però nel campo, ecco, estendendo questo discorso al blues, diciamo che il diritto d'autore praticamente protegge delle composizioni originali, ovvero delle melodie, dei testi e dell'arrangiamento, e quindi non semplici sequenze armoniche o schemi ritmici che sono consolidati. Quindi se si compone un blues originale, anche utilizzando la classica struttura a 12 battute, non violi alcun copyright, a meno che praticamente non inserisci nel testo, tanto per dire, delle parole che fanno esplicitamente riferimento ad altri blues precedenti. Faccio un esempio. Ora io compongo un brano blues. Allora, se io domani mattina pubblico questo brano e faccio un disco insieme a Ignazio e metto questo brano, nessuno potrà accusarmi di plagio, perché i tre accordi di questa canzone blues non possono essere coperti da copyright, perché sono delle sequenze armoniche che sono consolidate nella musica. Se invece su questi accordi io ci metto per esempio un riferimento esplicito, un riff particolare che praticamente possa, oppure un testo che fa riferimento ad un altro pezzo, anche blues, precedente, allora in quel caso potrei essere accusato di plagio. Giusto, Ignazio?
Peccato che non sei andato avanti, perché stavo cominciando a cantare Still Got the Blues.
Ah, se vuoi, la prossima volta facciamo una trasmissione. C'è una trasmissione in cui la scaletta la facciamo noi, cioè la cantiamo noi. La scaletta, quella cartacea, ecco qua, la scaletta cartacea cosa ci dice adesso? Anzi, devo anche voltare pagina, proprio cose da boomer. Niente, qua un grande chitarrista, che sicuramente non appartiene alla mia categoria, ma è qualche livello superiore, che è Joe Satriani, con il pezzo If I Could Fly, raccordato ai celeberrimi Coldplay con il famoso brano Viva la Vida. Ce li ascoltiamo e poi li commentiamo. Ecco, abbiamo ascoltato questa If I Could Fly di Joe Satriani e Viva la Vida dei Coldplay. Viva la Vida è uno dei più noti brani della storia recente della musica. Satriani intentò una causa per plagio nel 2008 sostenendo che il brano dei Coldplay avesse copiato sostanziali porzioni originali, questo tra virgolette, della sua composizione, in particolare la progressione degli accordi e la melodia principale. I Coldplay naturalmente negarono il plagio, affermando che ogni somiglianza fosse puramente casuale. Comunque, la disputa legale, che comunque ci fu, si concluse nel 2009 con un accordo stragiudiziale, i cui dettagli peraltro non furono resi pubblici. Analizzando i due brani è innegabile che ci sia una somiglianza, a mio avviso, perché in particolare il motivo melodico suonato dalla chitarra solista nel brano da parte di Joe Satriani è sicuramente molto simile alla melodia cantata da Chris Martin in Viva la Vida. Praticamente l'assolo di chitarra di Satriani è simile al cantato di Viva la Vida. È vero, Ignazio?
È vero, è verissimo. Siamo giunti quasi alla fine, ma abbiamo ancora un caso eclatante, un triplo caso.
Sì, abbiamo un triplo caso, è abbastanza singolare, che qua partiamo dal pezzo degli Hollies, The Air That I Breathe.
È stupendo, è uno dei miei brani preferiti.
Sì, poi il Radiohead con Creep e Tal Lana Del Rey, che io non conosco, con Get Free. Quindi qua è una sorta di presunto plagio a catena, concatenato. Ora ce li ascoltiamo, mixati tra di loro, e poi li commentiamo.
I wanna get off, but I keep riding the ride. I
Abbiamo ascoltato questi tre brani mixati e ora Ignazio ce ne parla, che è un caso molto molto particolare di una questione a catena, una reazione a catena. Ignazio?
Sì, il brano è Cat Free di Lana Del Rey contro Creed di Radiohead. Il caso è questo, che l'ultima traccia di Lust for Life ha attirato l'attenzione degli avvocati dei Radiohead, che l'hanno trovata un po' troppo somigliante alla prima grande hit della loro band. Dopo la circolazione di alcuni rumor sulla stampa britannica, Lana Del Rey ammise la causa e negò ogni plagio. So che la mia canzone non è ispirata ai Creed, ma i Radiohead volevano il 100% dei diritti. Lei ne ha offerto 40, ma non bastava e allora andarono in tribunale. Due giorni dopo però i Radiohead negarono tutto con un comunicato stampa. Però il bello è questo, che il paradosso è che gli stessi Radiohead sono stati accusati di aver plagiato i Creed. Il brano originale sarebbe la famosissima The End of the Bridge, scritta da Albert Hammond, padre del chitarrista degli Strokes, e Mike Hazlewood degli Oasis. Le parti si accordarono prima di arrivare in tribunale. I due autori sono nei crediti del brano. Non c'è stato nessun processo, nessun atteggiamento, perché molti artisti hanno parlato della causa, compreso il musicista Owen Pallett, che ha spiegato come la progressione della strofa sia uno standard della musica popolare, ma invece di accusare il Radiohead, Pallett ha detto che probabilmente sono solo gli avvocati che fanno gli avvocati. Questa ti do la palla perché tu sei un avvocato, a te la conclusione.
È chiaro che essendoci dei casi che comunque determinano dei contenziosi, è chiaro che sono degli spunti per degli approfondimenti giurisprudenziali che poi ovviamente sfociano in processi, anche in filoni, come abbiamo potuto vedere in questa trasmissione, dei filoni che, come ho detto prima, sono abbastanza corposi, fanno parte della storia della musica rock. Ora ci avviamo, come ha detto giustamente Ignazio prima, alle ultime due canzoni, che sono The Rolling Stones' The Last Time e The Verve Bittersweet Symphony.
I'm a million different people from one to the next.
due canzoni che abbiamo ascoltato davvero molto molto belle, anche quella dei Verve è fantastica, tra l'altro penso che sia stata una delle canzoni che comunque sia hanno raggiunto un buon grado di popolarità, anche essendo una canzone fatta da un gruppo non proprio mainstream. Ignazio, parlacene un poco.
Questi sono i Verve contro i Rolling Stones. La sognante Better sui Symphony fu un bel colpo per i Verve. Richard Ashcroft scrisse e cantò il testo sullo strumentale in parte preso dalla versione sinfonica da The Last Time dei Rolling Stones, registrata nell'85. Le band inizialmente erano d'accordo per l'utilizzo di parte della registrazione, in cambio del 50% delle royalties. Successivamente però il manager degli Stones disse che i Verve avevano rotto l'accordo perché avevano utilizzato una parte maggiore del brano. Allora cosa successe? Che i Verve cedettero tutti i diritti a Mick Jagger e Keith Richards e ci era stato detto che sarebbe stato diviso il 50%, ha detto il bassista Simon Jones. Poi hanno visto quanto stavano andando bene, hanno alzato il telefono e ci hanno detto ci date il 100% oppure lo togliamo dai negozi. Allora la canzone venne utilizzata dalla Nike per una pubblicità, distruggendo la loro integrità artistica. Sono ancora infastidito, ha detto Ashcroft. L'insulto definitivo però è arrivato quando Beatles Symphony è stata nominata la miglior canzone ai Grammy, con Ed e Richard come autori.
Benissimo Ignazio, niente, allora concludiamo questa trasmissione, nel senso adesso salutiamo Ignazio. Ignazio, grazie per questo tuo contributo fantastico.
Grazie a voi, grazie alla radio, grazie a Lelio e grazie a tutti gli ascoltatori. E alla prossima puntata.
Sicuramente.
E non dimenticatevi una cosa, state tuni.
Ma tu ne hai the face però.
Bravissimo.
Ciao, 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 ciao. Benissimo, abbiamo salutato il nostro mitico Ignazio Azzorzetti. Lelio Menicocci vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione dell'Archeologo Musicale. Restate naturalmente sintonizzati su ADMR Rock Web Radio. Andate, se volete, a riascoltarvi tutti i podcast delle altre trasmissioni dell'Archeologo Musicale accedendo al sito della radio, come pure potrete riascoltare tutti i podcast delle altre trasmissioni di ADMR Rock Web Radio. Ora, ricordiamolo, anche in DAB per la regione Lombardia. Alla prossima! Un affettuoso saluto. Ciao!